Eccoci a riprendere il nostro discorso sul reddito d'impresa e siamo arrivati nell'ambito dell'esame dei componenti negativi di reddito a parlare dell'ammortamento prima dei beni materiali, poi c'è anche il tema degli ammortamenti su beni immateriali e poi ancora dobbiamo occuparci della suddivisione di costi pluriennali sostenuti dall'impresa lungo un arco temporale. Ovviamente i costi pluriennali non si riferiscono a spese d'esercizio e quindi richiedono un esame delle tempistiche della deduzione. Allora, partiamo dall'ammortamento. Allora, l'ammortamento, intanto vediamo in che cosa consiste. Questo forse sicuramente un'idea già ce l'avete. E a quali beni si riferisce e quali sono le particolarità della norma fiscale rispetto alle regole bilancistiche. Allora, intanto, no, la norma di riferimento è l'articolo 102, da cui già si vedono alcune cose leggendo i diversi commi di cui si compone, non sono tantissimi e possiamo quindi darne anche una breve lettura. Allora, il primo comma dell'articolo 102 dice: le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene. Allora, da questo primo comma emergono già due questioni. La prima riguarda il novero dei beni ammortizzabili. Come vedete, qui stiamo parlando, torno a dire, dei beni materiali, poi avremo una norma sui beni immateriali. Ma per quanto riguarda i beni materiali, siamo a parlare intanto di beni che non sono oggetto dell'attività, perché altrimenti avremo dei beni che danno luogo a ricavi e questi non sono soggetti ad ammortamento e semmai pongono un problema di valutazione delle rimanenze finali. Quindi le quote di ammortamento riguardano beni che sono normalmente iscritti tra le attività del bilancio, ma questo non è ancora sufficiente perché occorre che si tratti di beni strumentali. Se vi ricordate quando avevamo parlato delle plusvalenze e dei beni plusvalenti, si era detto che vale un principio di residualità, per cui i beni plusvalenti sono tutti quelli che non danno luogo a ricavi e nell'ambito a questo punto dei beni plusvalenti, che danno luogo, cioè a plusvalenza in caso di vendita, dobbiamo distinguere, come si era detto, a seconda della relazione che esiste tra il bene, le caratteristiche costruttive o tipologiche del bene e il suo utilizzo nell'ambito dell'impresa. Perché? Perché questo proprio ci serve a questo fine, di distinguere i beni strumentali da quelli non strumentali. Questi ultimi, cioè i beni non strumentali, vengono anche detti beni meramente, patrimoniali, beni meramente patrimoniali che, come tali, non sono, da ammortizzare perché manca la strumentalità. La ratio di questa norma, diciamo che ancor prima è una ratio civilistica, prima che fiscale, ovviamente, è quello di tener conto delle caratteristiche di quelli che diciamo, in economia aziendale vengono chiamati beni a fecondità ripetuta, cioè beni che non esauriscono la loro utilità in un singolo esercizio, ma che diciamo, cedono, per così dire, l'utilità all'impresa. E quindi concorrono diciamo in senso lato al processo produttivo man mano che il tempo passa, cioè quindi con un utilizzo che ovviamente va a dipendere, nel caso di beni materiali strumentali, viene a dipendere fondamentalmente dai processi di obsolescenza tecnico-economica dei beni, cioè i beni man mano che vengono usati, diciamo in qualche modo deperiscono in tempi più o meno lunghi, deperiscono dal punto di vista fisico, sugli stessi verranno fatte manutenzioni e quant'altro, ma ad un certo punto i beni hanno una vita utile che non è illimitata, E la seconda, il secondo tipo di obsolescenza invece è un'obsolescenza di tipo economico, perché ovviamente i beni che vengono usati nei processi produttivi in senso ampio sono soggetti appunto all'obsolescenza tecnologico, economico-tecnologica. Non so, basti pensare, che ne so, a un personal computer o un computer in genere che col passare del tempo e l'avanzare della tecnologia diventa via via sempre più obsoleto e deve a un certo punto essere sostituito da beni magari analoghi dello stesso tipo, ma che hanno un maggior contenuto di tecnologia. Detto questo, l'altra nozione che emerge dal primo comma, ne possiamo parlare ora proprio perché, diciamo, appunto è collocata in quel comma lì, è il momento di inizio del ciclo di ammortamento. Il ciclo di ammortamento, che adesso non credo sia necessario che io mi soffermi su questo, ma essendo voi studenti di economia, e quindi avendo fatto esami sull'economia aziendale, sul bilancio, sulla contabilità, sono cose che conoscete benissimo, ma quindi mi limito veramente a un super breve accenno, per dire che il processo di ammortamento serve appunto a ripartire nel tempo l'utilità dei beni a fecondità ripetuta, e dal punto di vista contabile si traduce nello stanziamento appunto di quote di ammortamento, che sono quote di costi, e corrispondentemente alla diminuzione del valore del bene. Quindi l'altra faccia, quindi ragioniamo in termini di partita doppia, l'altra faccia del costo rappresentato dalla quota di ammortamento è la diminuzione patrimoniale del bene dell'attivo. Il fenomeno stesso può essere visto in due modi, no? Può essere visto da un lato come nel suo aspetto nell'aspetto patrimoniale della vicenda, quindi la diminuzione di valore connessa al deperimento e consumo del cespite, che è un po' la prospettiva, la logica in cui si mette il codice civile, dove dice che gli amministratori devono appunto valutare l'effettivo deperimento e consumo, e l'altra invece è una prospettiva di tipo economica, cioè quanta parte del costo del bene deve concorrere a formare il reddito del singolo esercizio, cioè in che misura il valore del bene è stato parzialmente usato, se così posso dire, per produrre il risultato economico di quel certo esercizio, quanta parte ha concorso al processo produttivo. E quindi qui abbiamo il lato economico, della vicenda, che si traduce appunto nello stanziamento di una voce a conto economico. Dal punto di vista fiscale, come avevo già accennato, il problema che si pone è quello di evitare come avevo detto all'inizio, ragionando in generale sulle logiche delle norme fiscali e del perché esse si distanziano da quelle civilistiche, dicevo, dal punto di vista fiscale, la peculiarità che noi abbiamo è di evitare, come per in generale per le questioni di valutazione, che le imprese, le società, adottino politiche di bilancio volte a stanziare quote di ammortamento in misura molto elevata, in modo tale, quindi sovrastimando o eccedendo nella valutazione di qual è stato l'effettivo concorso del bene alla produzione, al fine di raggiungere un risultato imponibile, di esporre un reddito imponibile il più basso possibile. Cioè, in sostanza, in questo caso, noi avremmo il cosiddetto fenomeno dell'inquinamento del bilancio, cioè se io posso stanziare quote di ammortamento, che il codice civile mi dice di fare secondo l'apprezzamento degli amministratori, e invece io lo faccio nella logica della minimizzazione del carico fiscale, beh, è chiaro che avrò l'interesse a esporre quote di ammortamento il più elevate possibili. E a quel punto è chiaro che l'ammortamento che faccio a bilancio rischia di non essere più, anzi finisce per non essere più connesso all'effettivo utilizzo, a una valutazione, diciamo, per così dire, di ragionevolezza in ordine all'effettivo utilizzo del bene, ma invece viene ad essere condizionata da questa esigenza fiscale e quindi le quote vengono effettuate non più tenendo conto della residua possibilità di utilizzazione del bene, ma secondo logiche completamente diverse di minimizzazione del carico fiscale, quindi quote molto generose. Questo viene visto dalla legge fiscale come un rischio, cioè il rischio di deprezzamento, di sfruttamento di questi margini di discrezionalità per ridurre in modo puramente opportunistico, possiamo dire questo, i redditi imponibili e spostare in avanti il momento della tassazione. Quindi, tenendo conto che questa è l'esigenza, si spiega la disciplina fiscale dell'ammortamento, perché il comma 2 mi dice che la deduzione è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ridotti alla metà per il primo esercizio. E poi ancora, i coefficienti sono stabiliti per categoria di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi. Quindi, ricapitolando, mi trovo ad avere un bene strumentale, quindi siamo di fronte a beni strumentali. Questi hanno un valore di iscrizione in bilancio che, diciamo, tende a coincidere col loro costo di acquisto, a meno che il bene non sia pervenuto, so, in esito a un conferimento o a un'altra vicenda in cui non c'è stato un prezzo pagato, e allora soccorrono altri criteri, quali ad esempio il valore normale o di mercato. Su questo costo di acquisto deve iniziare il cosiddetto ciclo di ammortamento, cioè quel processo contabile che porta a iscrivere in dare nel conto economico la quota di ammortamento e nell'avere dello stato patrimoniale la diminuzione del valore iscritto all'attivo. Quando inizia questo ciclo di ammortamento? Questo ciclo di ammortamento inizia, come si desume dal primo comma, dall'esercizio di entrata in funzione del bene. Qui mi limito a notare che l'esercizio di entrata in funzione coincide appunto con la immissione del bene nel processo produttivo. No, no, noto, vi faccio notare che l'esercizio di entrata in funzione non necessariamente coincide con l'esercizio in cui il bene è stato acquistato. Facciamo un banale esempio: se io acquisto un macchinario che perviene all'impresa nel mese di novembre di un certo anno, ma quel macchinario nel mese di novembre e fino al 31 dicembre rimane ancora imballato, oppure è un macchinario che richiede, diciamo, una fase di messa in linea e di collegamento per essere messo in funzione, quindi richiede una specie di periodo interinale in cui il macchinario viene tolto la faccio semplice, dai suoi imballaggi, viene montato, viene collegato alla corrente elettrica, viene agganciato ad altre linee di produzione. Se tutto questo richiede del tempo e il macchinario entra in funzione, cioè inizia a produrre soltanto dall'anno successivo, è chiaro che nell'anno in cui è avvenuto l'acquisto io non devo stanziare alcuna quota di ammortamento, appunto devo guardare all'effettiva entrata in funzione. Questo punto è poi anche collegato, se vogliamo, si potrebbe parlare anche come dire, si potrebbe parlare anche dell'esercizio conclusivo dell'ammortamento, cioè l'anno in cui il bene viene estromesso dal processo produttivo, o perché è eliminato, o perché ad esempio è ceduto. Qui il problema diventa se stanziare una quota parametrata alla parte di anno in cui il bene ha concorso al processo produttivo, quindi in sostanza un ammortamento ragguagliato a mesi. Ecco, questa eventualità non è presa in considerazione dalle norme fiscali e quindi vi sono due diverse teorie, quella secondo cui l'ammortamento è un processo valutativo di fine esercizio, quindi se il bene è ceduto o estromesso in corso d'anno, io alla fine dell'anno non ce l'ho più e quindi non stanzio alcuna quota di ammortamento, mentre diciamo nel caso in cui adotto una diversa linea di pensiero, cioè dico, vabbè, ma se anche il bene è stato in azienda solo per 6 mesi, nell'ultimo esercizio in cui poi è stato ceduto o estromesso, questo implica il concorso parziale per 6 mesi su 12 al processo produttivo, allora dovrei iscrivere, contabilizzare una quota pari ai dodicesimi, in questo caso nell'esempio 6 dodicesimi della quota ordinaria. Dicevo, la norma fiscale non dicono nulla, quindi mi sembrano, parrebbero essere legittime entrambe le ipotesi. Va detto che sarebbe un'illusione ottica pensare che, che nei due casi, cioè adottando l'una o l'altra soluzione, vi è un cambiamento sostanziale negli imponibili, perché uno potrebbe dire, beh, ma se io faccio un ammortamento per quanto in dodicesimo, questo significa avere dei costi in più che nell'altro caso non ho. Questo, diciamo, è un'illusione ottica in realtà, perché se io stanzio una quota ragguagliata ai mesi sull'anno, quindi ragguagliata ad anno di ammortamento, avrò anche un minor costo fiscale del bene, perché in corrispondenza della quota di ammortamento, della quotina di ammortamento, si riduce il costo fiscale del bene, e quindi nell'ipotesi di cessione, ad esempio, questo rileverà sotto forma di una diversa differenza imponibile, cioè se il costo fiscale è più basso, a parità di condizioni, a parità di corrispettivo di vendita, la plusvalenza sarà più alta. Quindi se io stanzio una quotina di ammortamento avrò una plusvalenza più alta dello stesso importo. Viceversa, se non stanzio alcuna quota di ammortamento, il costo fiscale è più alto e quindi avrò una plusvalenza minore. E lo stesso vale se ragiono in termini di minusvalenze. Quindi complessivamente il totale dei costi che vengono ammessi in deduzione non si modifica. Ecco, dicevo, nel caso invece di eliminazione, cioè qui non di vendita, ma di eliminazione di beni non ancora completamente ammortizzati dal processo produttivo, e qui ancora una volta ci potremmo chiedere che significa eliminazione, potrebbe trattarsi di una o eliminazione in senso fisico o anche una estraneazione del processo produttivo, e quindi si pone di nuovo, diciamo, è una norma che si mette un po' in relazione con la norma sulle perdite di beni, quindi bisognerebbe capire un attimo che cos'è una perdita di beni e cos'è l'eliminazione di un bene non ammortizzato dal complesso produttivo. Potrebbero essere concetti in parte coincidenti, beh, ma in questo caso comunque il costo residuo è ammesso in deduzione. Questo è importante, questo chiarimento, perché se non vi fosse, ci sarebbe il dubbio di che cosa succede della parte di costo non ancora ammortizzata a quel momento. Ora, sarebbe improponibile continuare a immaginare deduzioni di quote di ammortamento per il semplice fatto che nemmeno a conto economico passerebbero quote di ammortamento. Infatti, le quote di ammortamento hanno un senso fino a che vi è utilizzo del bene, ma non quando il bene non viene utilizzato più. Ecco, torniamo al comma 2, sulla deduzione in misura non superiore al costo dei beni, all'applicazione del costo dei beni dei coefficienti ministeriali. Questa, come dicevo, risponde all'idea di evitare che l'impresa sopravvaluti le quote di ammortamento. Quindi a questo punto si verifica quello di cui ho già parlato, cioè L'impresa è libera sul piano contabile di fare quello che vuole, se stanzia quote che sono maggiori di quelle previste dal decreto ministeriale, quindi supponiamo il decreto preveda quote del 20%, l'impresa stanzia una quota del 30% del costo del bene, l'eccedenza non sarà deducibile. Differenza tra 20 e 30% dovrà essere oggetto di una variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi. Se al contrario l'impresa stanzia una quota di ammortamento in bilancio esattamente pari all'aliquota fiscale, al coefficiente fiscale, allora non succede, diciamo, allora su questo punto non c'è nessuna discrepanza tra bilancio e dichiarazione e il reddito imponibile è influenzato da una quota di ammortamento che è esattamente quella stanziata anche a bilancio. Questo, diciamo, tende di solito abbastanza a verificarsi perché le imprese possono avere, per ragioni di semplicità, una preferenza per considerare, per così dire, adeguata e idonea la quota, diciamo, connessa al coefficiente, parametrata al coefficiente ministeriale anche ai fini del bilancio. Del resto, potremmo anche dire che nel momento in cui vi è un organo particolarmente qualificato come il Ministero delle Finanze che si occupa di suddividere le imprese in categorie merceologiche omogenee, a stabilire per ciascuna di esse quali sono le categorie di beni omogenei e anche a stabilire qual è per questi beni il normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi. Beh, diciamo che è un parametro di riferimento tendenzialmente affidabile di quello che può essere l'effettivo consumo, quindi non c'è in realtà nulla di male se un'impresa adotta, visto questo termine di ordine legale normativo, quindi c'è una norma che in termini generali mi dice qual è il consumo normale, il deperimento normale di un bene in un certo settore, di adottare quella stessa misura. È chiaro che però se l'impresa ha delle evidenze di una o di un uso più intenso del bene o di un uso meno intenso del bene, dovrebbe a rigore tenerne conto ai fini dello stanziamento di bilancio. È chiaro che però può essere di una remora per l'impresa, mentre diciamo non vi sono grosse remore o svantaggi nell'applicare quote di ammortamento superiori ai coefficienti ministeriali, perché tanto l'eccedenza sarà oggetto di una variazione in aumento e sarà recuperata negli anni successivi, adesso vediamo come. Nel caso di uno stanziamento di una quota inferiore al coefficiente, la differenza tra la quota effettivamente stanziata e quella massima deducibile non può essere dedotta in via extracontabile. Anche questa è una cosa che abbiamo già detto, perché questo si scontrerebbe con il principio generale in tema di deducibilità dei costi legato al principio di previa imputazione a conto economico. Quindi, restando sempre all'esempio di prima, se io ho una quota massima ammortizzabile del 20%, e io decido in virtù del fatto che il bene è stato consumato e utilizzato meno del normale, stanzio una quota pari al 10%, la mia quota deducibile in quell'anno rimane 10. Non è possibile in dichiarazione effettuare una variazione in diminuzione per integrare in quella sede la quota di ammortamento dal punto di vista fiscale. E non lo posso fare perché andrei a violare il principio di previa imputazione a conto economico. Quindi, siccome il costo non è stato previamente imputato, non lo posso dedurre in dichiarazione. Questo mi fa capire, in controluce, diciamo così, che cosa succede delle quote invece eccedenti, cioè che cosa succede se l'impresa adotta un piano di ammortamento che prevede lo stanziamento di quote di ammortamento maggiori di quelle fiscalmente ammesse. Stiamo sempre nell'esempio di prima. L'impresa ha un bene ammortizzabile, quindi un bene strumentale, il cui coefficiente è pari, cui coefficiente ministeriale mi dice 20%. Quindi è un caso in cui il bene dovrebbe essere, lasciamo stare il primo esercizio che può avere una quota, che è una quota dimezzata, ma lasciamo perdere questo dettaglio. Avremmo un ciclo e un periodo di ammortamento pari a 5 anni. Se l'impresa stabilisce, supponiamo che quel bene ha un utilizzo molto intenso, addirittura doppio rispetto ai coefficienti ministeriali, e quindi decide di stanziare quote pari al 40% del costo del bene, noi avremo che il primo anno vi è un stanziamento pari al 40%, mentre quello fiscale era 20%, e quindi avrà una variazione in aumento di 20%. Il secondo anno succede la stessa cosa, ha un secondo stanziamento di 40% e una variazione in aumento di 20%. Il terzo anno residua soltanto un'ulteriore fetta del 20%, un'ulteriore quota del 20%. L'impresa la stanzia, in questo caso essa è pari all'aliquota fiscale, alla coefficiente fiscale, e quindi nessuna variazione va fatta. Che cosa mi trovo alla fine del terzo anno? In quale situazione mi trovo? Mi troverò che il valore contabile del bene è pari a zero, si è azzerato perché è stato interamente ammortizzato. Il costo fiscalmente riconosciuto del bene invece non è ancora pari a zero, perché io ho effettuato due riprese fiscali, due variazioni in aumento, per un totale di 40. Quindi io ho un costo fiscalmente riconosciuto ancora pari a 40. Posso dedurlo? La risposta è sì. Come? Attraverso due successive, quindi in 2 anni successivi, variazioni in diminuzione. Se la domanda a questo punto è: ma come posso dedurre solo in dichiarazione una quota di ammortamento quando non la trovo a bilancio? La risposta è che non è che non la trovo a bilancio, la trovo nei bilanci degli anni precedenti, cioè negli anni precedenti vi sono stati stanziamenti capienti perché tutto il costo contabile è stato ammortizzato, e quindi qua scatta quella regola che corregge il principio di previa imputazione, perché qua in realtà la previa imputazione c'è stata, solo che è stata effettuata in un esercizio precedente. E scatta anche l'ulteriore regola che dice che un componente, se vogliamo, che può essere, diciamo, sempre dedotto se c'è una norma che disponeva il rinvio nell'anno in cui c'era la competenza, ma il componente non è stato dedotto. Se noi volessimo leggere le norme sugli ammortamenti come una questione di competenza, avremmo anche questa risposta. Comunque, diciamo, è sufficiente la prima parte, ovvero la previa imputazione è rispettata, perché la previa imputazione in questo caso vi è solo che avviene in un esercizio precedente. No, le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all'esercizio di competenza. E poi ancora, quelli sono deducibili, quelli imputati al conto economico di un esercizio precedente se la deduzione è stata rinviata in conformità alle precedenti norme. È chiaro che qui dovevo rinviare perché avevo de delle quote che eccedevano il coefficiente ministeriale, e quindi deduco attraverso successive variazioni in diminuzione. Dicevo anche che nell'anno di inizio del ciclo di ammortamento, che è quindi coincide con l'esercizio di entrata in funzione, il coefficiente massimo è pari alla metà di quello ordinario. Quindi se io ho un coefficiente del 20%, nel primo anno questo si riduce al 10%, cioè alla metà. Qual è il motivo? Il motivo è che questo dimezzamento forfettizza l'eventualità che il bene ovviamente sia entrato in funzione in corso d'anno e quindi abbia concorso solo in parte alla formazione del reddito. Qui ci sono dei casi estremi, il bene potrebbe essere entrato il 1° gennaio in funzione e quindi in realtà aver concorso interamente, oppure potrebbe essere entrato in funzione il 30 di dicembre o il 31 di dicembre e quindi non aver riconcorso se non in misura infinitesimale, ma per tagliare conto la norma riduce alla metà. Una possibile alternativa, in verità, non difficilissima da gestire, ma vabbè, ma ragioni di semplicità sono prevalenti in questo caso. Potrebbe essere quella di stabilire un ammortamento per dodicesimi, cioè stabilire per quanti mesi il bene è rimasto in funzione e quindi ritarare la quota di ammortamento fiscalmente ammessa ad un certo numero di dodicesimi rispetto alla quota ordinaria. Sempre per ragioni di semplicità, diciamo così. Per i beni di costo unitario non superiore a 516 euro è ammessa la deduzione integrale della spesa di acquisto nell'esercizio in cui sono state sostenute. Qual è il punto, la particolarità di questo? È che siamo sì sempre di fronte a un bene strumentale, quindi un bene ammortizzabile, ma per ragioni di semplicità, dato che si tratta di importi abbastanza esigui, cioè 516 euro che è la traduzione del vecchio milione di lire, è il corrispondente del vecchio milione di lire. Questo ammontare può essere dedotto come se si trattasse di una spesa corrente, di una spesa di esercizio, cioè onde evitare all'impresa di gestire il processo di ammortamento, l'iscrizione tra i cespiti, la gestione del libro cespiti ammortizzabile e così via, soltanto per beni di valore unitario così basso. Resta ovviamente qui sempre il problema di stabilire che cosa significa costo unitario di un bene, cioè quando è che un bene va considerato autonomo dal punto di vista dell'ammortamento. Il problema che si pone in genere riguardo a quegli acquisti, come dire, di una universalità di beni o di beni compositi o complessi, in cui non è può non essere chiaro se i singoli componenti hanno una loro autonomia funzionale oppure se non ce l'hanno e quindi vanno visti come un bene unitario. Faccio due esempi. I singoli volumi di un'enciclopedia mettiamo un'enciclopedia giuridica in tanti volumi, ognuno dei quali ha un valore di mercato inferiore ai 516 euro, ma presi tutti insieme ovviamente no. Non so, ogni bene vale, mettiamo, 500 euro, ma l'enciclopedia si compone di 10 volumi e quindi il totale fa 5.000. Che cos'è che ammortizzo? Il singolo volume o l'enciclopedia? A seconda della risposta avrò due soluzioni fiscali diverse, cioè la deducibilità immediata o meno nell'esercizio. Forse i volumi dell'enciclopedia non hanno una loro autonomia, fanno parte di un complesso unitario, ma non è nemmeno detto, insomma. Un altro caso potrebbe essere, non so, l'acquisto di una serie di sedie per una sala riunioni. Acquisto 30 sedie per allestire una sala riunioni o una sala conferenze. Devo vedere il costo di ogni singola sedia o il totale delle sedie che ho comprato. Ma forse qui si potrebbe anche dire che ogni sedia ha una sua utilità anche a prescindere dalle altre, ma vedete che si tratta di sfumature e a volte è difficile decidere. La stessa, peraltro, questione, cioè il fatto che io la norma parla di costo di beni o di costo unitario dei beni, rende difficile anche decidere che cosa succede nel caso di applicazione dei principi contabili internazionali, che a volte prevedono, l'ammortamento autonomo di singole componenti. Non so, mi pare un caso emblematico, quello che mi pare fanno gli IAS, che è quello dell'aeromobile, cioè dell'aeroplano, che ha delle componenti soggette, diciamo tendenzialmente autonome, e soggette a un ciclo di ammortamento diverso. Quindi non so, un conto è ammortizzare l'aeroplano che magari ha una vita utile più lunga, un conto è l'ammortamento dei motori che che potrebbero essere smontati e montati da un'altra parte. Qui non è facile stabilire se considerare il valore complessivo dell'aeroplano, comprensivo dei motori, oppure scinderlo nelle sue singole parti e quindi ammortizzarli separatamente. Probabilmente vanno considerati unitariamente, però ecco, questo è un tema. Per i beni che non hanno una vita utile limitata, ma illimitata, ad esempio il caso dei terreni, ovviamente l'ammortamento non verrà semplicemente fatto. Cioè, in buona sostanza, il terreno non è in sé ammortizzabile. Il che non vuol dire che il suo costo diventi irrilevante, perché sarà rilevante in altra sede. Ad esempio, in caso di cessione del terreno a terzi, è chiaro che nel calcolo della plus o minusvalenza, l'intero costo del terreno, che non è mai stato ammortizzato, andrà a rilevare. Ancora due questioni. Una, semplicemente per ricordare che quello che è oggi regolamentato è esclusivamente l'ammortamento ordinario. Ora, parlare di ammortamento ordinario quasi ha perso di significato. Una volta si parlava di ammortamento ordinario per distinguerlo rispetto ad altri tipi di ammortamento, e cioè alla possibilità di un ammortamento anticipato o di un ammortamento accelerato. L'ammortamento anticipato era una sorta di sovvenzione data alle imprese, alle quali si consentiva nei primi 3 esercizi dall'entrata in funzione del bene di stanziare quote di ammortamento doppie rispetto a quelle ordinarie. Appunto, e quindi c'era una quota di ammortamento ordinario più una quota di ammortamento anticipato. Ammortamento anticipato di solito non era un vero ammortamento, ma proprio una modalità sovvenzionale della legge fiscale di consentire alle imprese di accelerare le deduzioni e quindi avere come dire, una convenienza, una spinta agli investimenti, perché se so che compro un bene strumentale e lo posso ammortizzare in un periodo più breve, ho dei vantaggi fiscali, evidentemente, perché il reddito degli esercizi in cui faccio l'ammortamento viene fortemente compresso dagli ammortamenti, in questo caso anticipati, con conseguente risparmio di imposta e differimento del pagamento di imposte. Queste logiche erano presenti attraverso l'ammortamento anticipato, non ci sono più, e ad esempio ricompaiono in quei modelli di tassazione basati sul principio della cash flow tax, cioè la cash flow tax in genere prevede, tra le altre cose, che vi sia cash flow income tax, che vi sia una imposta sul reddito che, ad esempio, in deroga al principio della ripartizione del costo dei beni pluriennali ammortizzabili lungo un arco temporale di più esercizi, in luogo di questo vi è l'immediata deduzione, quindi vengono spesati immediatamente i costi degli investimenti produttivi. Quindi se io spendo 100.000 euro quest'anno per un acquisto di un macchinario, non devo poi dedurre il costo nell'arco di, poniamo, 10 anni, cioè la durata utile del macchinario, ma posso dedurre interamente il costo dell'investimento come se si trattasse di una spesa di esercizio, non so, per l'acquisto di cancelleria. Ecco, nelle cash flow income tax si verifica questo, ed era una logica che assomigliava in parte a quella di ammortamenti anticipati. Oltre agli ammortamenti anticipati, poi esistevano anche i cosiddetti ammortamenti accelerati. In questo caso, se l'impresa dimostrava che nel suo caso vi era un utilizzo più intenso del bene stesso rispetto alle medie del settore, poteva dimostrandolo, quindi tenendo a disposizione la documentazione di ciò, dedurre quote più ampie, più elevate. Però tutte queste norme non ci sono più, quindi oggi è rimasta una sola forma di ammortamento che possiamo chiamare ordinario, tenendo conto che questo aggettivo serviva a distinguerlo rispetto all'ammortamento anticipato e all'ammortamento accelerato. La volontà legislativa di concedere misure agevolative per favorire, chiamiamole misure agevolative, direi che ci può stare senz'altro, per favorire gli investimenti in capitale produttivo e quindi nell'acquisto di beni produttivi per incentivare la crescita economica, evidentemente, e la produttività, vengono periodicamente dati delle sovvenzioni di tipo anche fiscale. Ho ricordato l'ammortamento ordinario. Negli ultimi anni invece si sarà affacciata la possibilità di effettuare i cosiddetti super ammortamenti e iper ammortamenti. In questo caso la logica di intervento è diversa, cioè non è più una leva legata all'accelerazione del ciclo e del processo di ammortamento, cioè non do più delle misure che servono all'impresa per dedurre più velocemente il costo di un investimento, ma è un'agevolazione ancora più forte, ancora più significativa, ovvero essa si traduce nella concessione di un costo fiscale figurativo suscettibile di ammortamento. Questo costo fiscale figurativo in queste normative sul super e iper ammortamento era legato, diciamo, era commisurato a una certa percentuale del costo di acquisto del bene. Quindi, non so, faccio un esempio. Se compravo un bene di prezzo di acquisto 100.000 euro, la base ammortizzabile diventava, poniamo, superiore del 40%, quindi pari a 140.000 euro. Questo è un vero e proprio sussidio fiscale, nel senso che qui non è che dico all'impresa deduciti il costo più velocemente, gli sto dicendo se tu compri 140, è una base ammortizzabile del 40% più alta. E questo significa deprimere in via definitiva i redditi imponibili. Quindi è un vero e proprio sussidio, non è una semplice misura temporale, non c'è un effetto timing, ma c'è un effetto molto più sostanziale. Queste normative al momento sono spirate, cioè non si applicano più, ma non è detto che a breve non vengano ripristinate. Bene, mi sembra che abbiamo detto tutto e quindi approfitto per iniziare brevemente un discorso sulle spese di manutenzione. Sempre nell'articolo 102 si parla delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione. Qui il problema è sempre stato quale? Quello di capire la linea di discrimine tra le spese, diciamo così, di manutenzione ordinaria, che non incrementano il valore del bene e la sua utilità, ma che si limitano appunto a svolgere la manutenzione per tenerlo in normale efficienza, rispetto a quelle spese che invece sono di ammodernamento e hanno natura di tipo a incrementativo. Perché il tema si pone? Perché in assenza di qualsivoglia norma di riferimento vi sarebbero controversie tra l'Agenzia delle Entrate e i contribuenti sulla natura delle manutenzioni. Ad esempio, il contribuente avrebbe l'interesse a dire: ma no, sono manutenzioni ordinarie, non so, ho semplicemente ridipinto una stanza. Questa pacificamente, d'accordo, è una manutenzione ordinaria. Il fisco, viceversa, può avere un interesse da parte sua a sostenere la tesi della natura incrementativa e quindi del valore pluriennale delle manutenzioni che, appunto, in quanto tali, dovrebbero essere dedotte lungo un arco pluriennale, che potrebbe essere, nel caso in cui si aggreghino al costo del bene, si finiranno per essere ammortizzate con la stessa aliquota di ammortamento, oppure se dovessero essere mantenute come voci separate, anche lì si porrebbe il problema di che, arco temporale, in quale arco temporale dedurre il relativo costo. Direi che in linea di massima potrebbe e dovrebbe essere sempre agganciato a quello della vita utile del bene, a meno che non si tratti addirittura di beni a sé stanti a quel punto, ma allora appunto nascerebbe un autonomo bene ammortizzabile. Ecco, a fronte di questo rischio di controversie, vedremo, ma a questo punto lo vediamo nella prossima ora, come il legislatore ha risolto la questione.